Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la prima parasha del quinto libro della Torah, del Pentateuco, il libro di Devarim, la parasha di Devarim, che è la prima parasha del Deuteronomio. Questo Shabbat è anche chiamato Shabbat Chazon, un Shabbat speciale, Shabbat che precede il giorno di Tisha B'Av, il digiuno del 9 di Av. E leggiamo l'Aftarah di Chazon, e per questo si chiama anche la parasha, il Shabbat intero si chiama Chazon, Shabbat Chazon. Questa sera ci troviamo nell'anniversario del grandissimo maestro e cabalista, uno dei più grandi, se non il più grande cabalista di tutti i tempi, l'Arizal, che è sepolto a Tzfat, e lì c'è anche il mikveh dell'Arizal, a Tzfat, nella città del nord, in Israele di Tzfat. Questa sera, il 5 di Av, è il suo anniversario, e noi speriamo che in mezzo di questo giorno così importante, Hashem ascolti le nostre preghiere, esaudisca i nostri desideri e ci mandi la redenzione immediatamente. Per cui questa sera è il 5 di Av dell'anno 5770, ci troviamo 15 luglio 2010. Questa sera parleremo della terra di Israele, parleremo dello Stato di Israele, parleremo del significato del legame che c'è tra noi e la Terra Santa. Sappiamo che il mondo intero vorrebbe avere controllo e padronanza della Terra Santa, di Gerusalemme, la Città Santa, e molti stati negano che Gerusalemme è la capitale di Israele, perché vorrebbero che Gerusalemme diventasse la loro capitale. Fino ad oggi il Vaticano non vuole accettare che la capitale di Israele è Gerusalemme, perché la reputano la loro capitale, la capitale del cristianesimo, e il fatto che Israele, gli ebrei la controllano, questo crea uno squilibrio nel pensiero che Gerusalemme è la città santa del mondo cristiano. Come mai il problema è proprio legato al fatto che gli ebrei la controllano? Il problema è legato al fatto che Israele, i figli di Israele, sono loro i veri proprietari, perché così è scritto nella Torah. E quando i veri proprietari ce l'hanno in mano, questo crea un grave fastidio, perché la verità dà sempre fastidio. Se fosse stata in mano a degli arabi o qualsiasi altro popolo, etnia o razza, allora sarebbe stato molto più facile. Tanto è un popolo qualsiasi, non è il popolo che ha il diritto di comandarci, di viverci, di avere il controllo, di essere suo. Allora non disturbava così tanto, ma disturba il mondo molto di più che Israele appartiene alle mani del popolo di Israele. Loro sono i veri legittimi proprietari di questa terra, e allora fa molto dolore, fa molto fastidio a quelli che vorrebbero pretendere che invece è la capitale, la loro capitale, il loro stato. Per cui da sempre diversi stati non hanno voluto accettare lo Stato di Israele, non hanno voluto accettare che Gerusalemme diventasse la capitale di Israele. Fino ad oggi il più grande alleato di Israele, che sono gli Stati Uniti, ancora non hanno spostato la loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Sono passati dalla guerra dei sei giorni la bellezza di più di 40 anni, 43 per esattezza, e ancora in 43 anni, da quando i veri legittimi proprietari della città santa sono rientrati in possesso della loro città, ancora gli americani non hanno trovato un bel palazzo, una bella villa dove trasferirci la loro ambasciata, e hanno aperto solamente una piccola rappresentanza vicino al centro, vicino a King George, ma l'ambasciata vera e propria, la base, è rimasta a Tel Aviv. Facciamo un ragionamento forzato, a fortiori. Se gli Stati Uniti, che sono gli amici degli ebrei, ancora non hanno digerito questo fatto e non hanno voluto trasferire la loro ambasciata alla vera capitale, perché l'ambasciata si deve sempre trovare nella capitale di ogni paese, figuriamoci gli altri paesi, gli altri stati, figuriamoci il Vaticano, non riesce a digerire Israele, hanno aperto solo qualche anno fa rapporti diplomatici per riconoscere Israele, figuriamoci la capitale, Gerusalemme, non se ne parla neanche. Quando ero l'altro anno in Israele, mi hanno detto che nel mondo ci sono diverse centinaia di correnti religiose solamente cristiane, protestanti, cristiane, evangeliche, tutte le varie sfaccettature del mondo cristiano, cattolico, testimoni di Geova, tutte le varie correnti, ebbene, ce ne sono una centinaia, e non ce n'è una di queste correnti che non ha una filiale, una rappresentanza a Gerusalemme, nella città santa. Questo perché? Perché tutti sanno che lì è la fonte di tutto, lì è la base di tutto, e per questa ragione tutti vogliono avere lì un punto di riferimento per dire: anche noi esistiamo, guardate, ci troviamo a Gerusalemme, ci troviamo nella città santa. Ah, gli ebrei la controllano, vabbè. Loro si sono dimenticati però un piccolo dettaglio importante, che dovunque i cristiani si trovano nei paesi arabi, sono perseguitati, sono uccisi, non hanno facilità di accesso alle loro chiese cristiane, e loro dovrebbero solamente baciare le mani a Israele, che li custodisce e gli permette di andare ovunque, perché in Israele c'è la democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente. E lì ognuno è libero di professare la propria religione, di andare a visitare i suoi propri luoghi di culto. Però dà fastidio Israele, perché Israele è il vero proprietario, è come una spina nel fianco. Per cui è sempre meglio gli arabi, se dobbiamo scegliere, per il mondo piuttosto che Israele. Ecco perché dall'inizio, dal 48, è quando l'ONU ha votato per la creazione dello Stato di Israele, tutti i territori che abbiamo acquisito sono stati il frutto di sacrificio e di versamento di sangue dei nostri soldati. Non ci ha regalato niente nessuno. Già la creazione dello Stato di Israele era già un miracolo, come sia successo questa votazione nell'ONU del 48, e si sia arrivati ad accettare la creazione dello Stato di Israele. Sicuramente c'è stato come componente fondamentale la fine della Seconda Guerra Mondiale e la morte di tanti ebrei nei campi di concentramento, ma qua c'era la mano di Hashem che ha voluto che cosa succedesse. E da quel momento ci hanno solo odiato, ci hanno solo messo il bastone tra le gambe, e nonostante ciò Hashem ci ha salvato e ci ha fatto vincere le guerre in maniera non miracolosa, ma di più di miracolosa. Ci sono libri interi che raccontano i miracoli che sono successi durante la guerra dei sei giorni, miracoli incredibili. Erano convinti in Israele che avrebbero cancellato, e non si sa come abbiamo vinto la guerra in maniera indescrivibile, inimmaginabile, in sei giorni solamente. La davano per persa al 99%, non solo che l'abbiamo vinta, ma l'abbiamo vinta in soli 6 giorni. Quando sono arrivati al Kotel, il generale Rabin, che era capo di Stato Maggiore, Yitzhak Rabin, ha detto: miracolo, 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 solo miracolo. Ebbene, poi dopo si sono un po' rimangiati, quando ci hanno ragionato un attimo, si sono dimenticati che è troppo pericoloso dare importanza al miracolo, poi diventa impegnativo, poi bisogna dare importanza alla religione, poi alla Torah, poi alle mitzvot. Hanno fatto in tempo a fare marcia indietro. Ma il primo istinto, la verità che è venuta fuori dal cuore, miracolo. Ebbene, non ci ha regalato mai niente nessuno. Abbiamo vinto le guerre combattendo e abbiamo acquisito dei territori con pieno diritto, poiché la legge internazionale dice: se uno Stato viene attaccato, questo Stato ha il diritto di difendersi e di rispondere con le armi. E se poi questa guerra arriverà a portare allo Stato che è stato attaccato delle conquiste di territori, ebbene, questi territori sono acquisiti con legittimità secondo il diritto internazionale. Per cui Israele ha tutti i diritti di avere il Sinai, che purtroppo oggi è restituito, di avere il Golan, che speriamo non restituirà mai, sicuramente non per un pezzo di carta e una pace fasulla che non dà nessuna garanzia. Ebbene, purtroppo l'ebreo ha la natura di nascondersi, di sentirsi in colpa. E quando il mondo ci dice: ah, voi siete dei ladri, voi cosa ci fate lì, voi avete occupato e derubato gli abitanti del paese e li avete scacciati via, la vera risposta, e l'unica vera risposta, è che Hashem ci ha dato la terra di Israele. Ma siccome suona troppo biblico, suona troppo religioso dire la Torah, Dio ce l'ha data, allora se vuole rispondere, noi lo facciamo solo per difenderci. Legittima difesa. Vengono i popoli, il mondo, l'Unione Europea dice: ah, legittima difesa la puoi dire, la puoi fare solamente su una terra che è tua, ma non su una terra rubata. E si cerca di razionalizzare, si cerca di spiegare, si danno tutte le risposte immaginabili, che qua, che là, ma la vera risposta, che Dio che ha voluto, che ci ha dato la terra di Israele, questa non la si vede sui media. Mi ricordo dopo i primi accordi di Camp David e dopo aver fatto la pace con l'Egitto, c'era uno storico incontro con Clinton e Ehud Barak e Arafat, me lo ricordo come ieri, e lì si discuteva di come fare un trattato di pace. E Ehud Barak, il primo ministro all'epoca, era disposto a fare tutti i compromessi, qualsiasi cosa, addirittura era disposto a cedere Gerusalemme Est, dove gli arabi abitano adesso, però Gerusalemme Ovest ovviamente no, dove c'è il Parlamento. E la discussione tra i rappresentanti dell'OLP e il governo israeliano non era su Gerusalemme Est, che quelli erano disposti a cedere con facilità, ma era su Gerusalemme Ovest. E alla fine si è discusso e discusso, e il governo israeliano con i suoi rappresentanti hanno provato in tutte le maniere a provare che Gerusalemme appartiene agli ebrei, con tanti tipi di prove. Si è voluto spiegare, razionalizzare questo concetto, ma alla fine l'unica risposta che hanno potuto dare in maniera di stroncare qualsiasi dubbio era che la Torah ha detto che Israele appartiene agli ebrei e che Gerusalemme è la capitale di Israele. Uno può girare e girare quanto vuole, ma alla fine quella è la verità e quella è l'unica vera risposta che non si può discutere. E la parashah di questa settimana di Devarim ci prova questo concetto, come parleremo tra poco. Proprio in quell'occasione mi ricordo come è saltata la trattativa, perché i rappresentanti dell'OLP non volevano citare solamente Gerusalemme Est, volevano tutta Gerusalemme. E meno male che volevano tutta Gerusalemme, figuriamoci se avessero avuto il controllo di Gerusalemme Est, chissà quanti attentati e stragi si sarebbero aggiunte a tutte quelle che ci sono adesso. Poiché adesso c'è la polizia che controlla quella parte anche di Gerusalemme, i passaggi, le macchine, i trasporti, se vengono trasportate dei materiali pericolosi. Mentre se loro avessero avuto controllo su quella parte di Gerusalemme, avrebbero riempito quella zona lì di bombe, di problemi, di materiale pericoloso, e chissà le conseguenze disastrose di attentati che sarebbero percorrere i percorsi sullo Stato di Israele e sulla città santa di Gerusalemme. Una delle cose che il mondo dimentica, prima di entrare nella parasha di questa settimana, è che nella Torah intera, Torah Nevim e Ktuvim, tutti i 24 libri della Torah, viene ripetuto e citato il nome della città di Gerusalemme, della città santa di Gerusalemme, diverse centinaia di volte. C'è chi dice 400, c'è chi dice 600, si può contare col computer, comunque non meno di 400. Mentre nel Vangelo non viene citato neanche una volta, nel Corano viene solamente nominato come in forma allusiva, ma non in maniera esplicita. E mi chiedo, se nei libri base di queste due religioni che vogliono pretendere di avere loro il diritto alla proprietà su Gerusalemme, non è citato neanche una volta il nome di questa città, nel loro libro non plus ultra, nel loro libro base della loro religione, come possono venire e accusarci di aver rubato Gerusalemme e di essere loro i padroni? Come possono loro ancora rifiutare di riconoscere che Gerusalemme appartiene agli ebrei? Questo fa parte della falsità del mondo. Questo fa parte di quelle persone che vogliono mettere il salame sugli occhi e non vogliono vedere la verità. Se nel Corano fosse stato citato il nome di Gerusalemme 50 volte, mentre da noi 400 volte, ok, oppure 10 volte su 400, ancora, ma neanche una volta. La loro terza città santa nel mondo è Gerusalemme, e neanche una volta viene citata. Potete immaginarvi? Nel Vangelo viene solamente chiamata città di Davide, al massimo, ma non Gerusalemme. Ci troviamo delle allusioni, ma non il suo vero nome. E poi quante volte invece nella Torah? 400, e passa. Ebbene, tutto questo ci fa capire come la vera risposta su questo problema, che ultimamente è stato infuocato di polemiche dai media, alzando il dito di accusa, di j'accuse contro Israele, specialmente per come Israele ha bloccato la flottiglia che è arrivata per rompere il blocco navale di Gaza, e altri eventi recenti, ci sono state pesanti critiche contro Israele, delle infami critiche, e la parasha di questa settimana di Devarim ci darà una risposta molto importante e molto chiara in questo merito. Ma ricordiamoci la base di tutto, è che non dobbiamo cercare di razionalizzare, non possiamo girare intorno e dirci la rava e la fava, dobbiamo dire la verità. Così Hashem ha voluto, così è scritto nella Torah. Questa è l'unica risposta che non si può discutere. È l'unica vera risposta. Qualche anno fa, un paio di anni fa, avevo fatto una conferenza su questo argomento, quando alla fiera di Torino del libro, Israele era ospite d'onore, e avevo fatto una lunga conferenza con un PowerPoint che spiegava nei dettagli proprio questi punti qui del rapporto della Terra Santa con Israele, con il popolo di Israele, di come l'unico modo come rispondere a queste false accuse è guardate la Torah. Tutti quanti guardano con ammirazione al Vecchio Testamento, al Pentateuco. Tutti dicono il Pentateuco intoccabile. Tutti lo studiano, la Genesi, l'Esodo, ma quando si arriva ai versi, dove è scritto chiaramente che Israele appartiene a Israele, all'improvviso lì c'è un silenzio. Lì all'improvviso questi versi vengono ignorati. Quanto è importante il Vecchio Testamento? Quanto vengono ignorati questi versi? Chissà perché e come. Ma adesso ci fermeremo sulla parasha di Devarim e rifletteremo insieme su alcuni versi e vedremo la risposta per questo tema. Il fatto che nel Pentateuco non troviamo citato in maniera troppo chiara la città di Gerusalemme è molto semplice, poiché il Pentateuco, la Torah scritta, i primi cinque libri della Torah, si concludono con la morte di Moshe Rabbeinu e quando gli ebrei entrano in terra di Israele. Per cui, ancora gli ebrei non sono entrati in Israele, non sono entrati in possesso della terra di Israele e tantomeno della città di Gerusalemme che non è ancora stata costruita e edificata. Per cui, a livello cronologico, ci sono dei cenni nella Torah di Gerusalemme. È scritto che Adamo è stato creato dalla città di Gerusalemme, dal luogo dell'altare. Per cui l'altare di Gerusalemme, cioè la città di Gerusalemme, è il luogo dove tutte le creature sono nate. Il primo uomo è nato proprio dal luogo dove c'è l'altare, così dice il Talmud. Sappiamo che Noè ha fatto un sacrificio su quell'altare, sappiamo che Abramo è andato lì su quell'altare, ha portato a sacrificare suo figlio su quell'altare. E noi continuiamo a trovare nella Torah, specialmente nella Genesi, perché dopo gli ebrei sono fuori da Israele, sono nel deserto, sono in Egitto, ma nella Genesi troviamo un continuo ripetersi e un continuo incontro di Gerusalemme e dell'altare, il luogo culmine, apice di Gerusalemme. Quando Giacobbe vino esce e scappa da suo fratello che lo vuole uccidere, si ferma e dorme dove? Sulle porte del cielo, dice Rashi, Gerusalemme, il luogo dove verrà costruito il santuario. Tutti arrivano lì, tutti si fermano sempre lì, tutti fanno i sacrifici proprio in quel posto lì. Per cui non si chiama Gerusalemme, però si parla del luogo dove sarà l'altare, del luogo dove sarà il santuario, si parla di Gerusalemme. Ancora la città non è stata costruita come Gerusalemme, ma la santità di quel posto inizia da Adamo, con Noè, con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Non c'è un posto dove non c'è un personaggio della Genesi che non ha a che fare con la città di Gerusalemme e col luogo dell'altare. Per cui non è solamente una questione di citazione della città, Gerusalemme non è citata, ma è di valorizzazione di questo luogo che nel libro della Genesi, in qualsiasi occasione, viene citato, viene fatto riferimento al luogo dove verrà edificato il grande santuario. Poi dall'Esodo in poi gli ebrei si trovano in esilio, poi gli altri tre libri si trovano nel deserto. Non è possibile parlare di Gerusalemme se gli ebrei sono nel deserto. Ma prima di andare nel deserto, prima di andare in esilio, quando si trovavano in Israele, quasi tutti i personaggi importanti della Torah, del libro della Genesi, hanno avuto un legame, un incontro, un evento legato al luogo dove verrà costruito il santuario, che è a Gerusalemme, a Gerusalemme. Si può parlare molto a lungo di questo argomento, e tra l'altro è un argomento molto attuale, perché ci troviamo nelle tre settimane che è stato distrutto il santuario, e questo martedì sarà il 9 di Av, giorno nel quale noi ricordiamo e digiuniamo per la distruzione del primo e del secondo santuario, per cui abbiamo tutti il dovere di parlare della distruzione e di ricordare questo tragico evento e di piangere Gerusalemme. E come dice il Talmud, colui che piange veramente per la distruzione e il Khurban del Beit HaMikdash, lui meriterà di vedere la ricostruzione del Beit HaMikdash. Per cui tutti noi piangiamo e ricordiamo questo martedì la distruzione del primo e secondo santuario, entrambi nello stesso giorno, 9 di Av, un giorno molto triste. Non parliamo degli altri eventi che sono successi in questo giorno, purtroppo c'è una lunga lista. Il Talmud ne cita 5 di eventi tragici, ma in realtà sono molto di più. E noi dobbiamo ricordarci l'importanza del santuario, di come era strutturato, e quando noi studiamo e parliamo del santuario, noi avviciniamo la sua ricostruzione, perché quando si parla di una cosa la si crea a livello spirituale, e quando si crea a livello spirituale si avvicina alla sua realizzazione. Ecco perché il Rebbe di Lubavitch diceva sempre che nelle tre settimane di lutto, dal 17 di Tammuz fino al 9 di Av, ognuno ha il dovere di studiare le leggi relative al santuario, la struttura fisica del santuario, la costruzione del santuario, i dettagli di come era fatto, poiché studiando questi argomenti noi li rendiamo vivi, li rendiamo attuali. E quando noi attualizziamo questi concetti, noi avviciniamo la sua ricostruzione del santuario. Il Talmud dice, ad esempio, oggi non abbiamo i sacrifici, ma quando leggiamo i brani dei sacrifici è come se noi facessimo questi sacrifici, perché non li abbiamo. Oggi non abbiamo santuario, ma quando noi leggiamo come era costruito, come era fatto, noi è come se noi costruissimo il santuario con le nostre mani. Apriamo il capitolo secondo di Devarim, verso 2 fino al verso 6. Vayomer Hashem Elai Lemor, Moshe Rabbeinu sta raccontando i vari episodi, le varie tappe. Hashem mi disse a me dicendo: ordina al popolo, voi passerete nel confine dei vostri fratelli, figli di Esav, che si trovano a Seir. Loro avranno paura di voi e voi farete molta attenzione. Non li provocherete, perché la loro terra non appartiene a voi. Non avete neanche il diritto di passare sulle loro terre, perché questa è stata data un'eredità a Esav e ai suoi figli. Se voi volete passare dalla loro terra, dovrete chiedere permesso, e se ve lo danno ci potrete passare, se no non ci passerete. Poi va avanti il verso 6 e dice: dovrete comprare da loro del mangiare, dovrete comprare da loro del bere, non passate a mani vuote e fate come i maiali che entrano a casa degli altri, vanno in un negozio e stanno lì e non mangiano, non comprano niente. Se voi passerete dalla loro terra, dovrete comprare del mangiare e del bere. Come dice Rashi, Da qua impariamo che un ospite che si trova a casa di qualcun altro deve sapere rispettare il padrone di casa e dirgli grazie e dirgli: siccome tu mi hai ospitato, ecco, ti do un pensiero, ecco, ti compro dell'acqua, compro da mangiare per ringraziarti. Gli ebrei non avevano diritto sulla terra di Seir, sulla terra dei figli di Edom, figli di Esav, che si trova a est di Israele. Non avevano diritto. Hashem mi dice: mi spiace, voi da lì non potete passare, perché non appartiene a voi questa terra. Non solo che non ve la do, ma non vi do neanche il permesso di passare, perché siccome l'ho data a qualcun altro, voi dovete chiedere ai legittimi proprietari. Se loro vi danno il permesso, bene. Se no, neanche il passaggio dei vostri piedi non potrà entrare in quella terra. Qua stiamo parlando del Padre Eterno che ha costruito il mondo intero. Sta parlando al popolo scelto che gli ha appena dato la Torah e l'ha scelto tra tutti i popoli come il suo rappresentante per la sua missione di rettificazione e di elevazione del mondo. Il popolo di Israele deve entrare nella terra di Israele e deve trovare un passaggio, una terra da calpestare. Hashem dice: mi spiace, ma voi non potrete passare dalla terra di Seir, che appartiene ad Edom, ai figli di Esav, perché questa terra io l'ho data già a loro. Se gli chiedete il permesso e vi lasceranno passare, bene, se no, neanche il passaggio non siete autorizzati a farlo. E ricordatevi che se passate da quella terra dovete comprare da mangiare e da bere per rispettare i proprietari del luogo. Questo per quanto riguarda Seir, i figli discendenti di Esav. Poi nel capitolo sempre secondo, verso 8 e 9, continua Moshe Rabbeinu. Abbiamo girato, abbiamo superato il deserto di Moab. E Hashem mi disse a me: non circondare Moab, non attaccare Moab, non provocare Moab e non iniziare una guerra con loro, perché non ti darò la sua terra, poiché la sua terra è stata data in eredità ai figli di Lot, che si chiamavano Moab. Sappiamo cosa vuol dire Moab, vuol dire Me'av, dal padre. La sorella più grande delle figlie di Lot, la figlia più grande, lei non aveva nascosto quello che aveva fatto con suo padre, nel modo di come si era comportata, cioè non l'ha fatto con pudicità, e per questo non ha avuto problemi di chiamare suo figlio Moab, che vuol dire Me'av, da mio padre ha avuto questo, ed è nato il popolo di Moab, i Moaviti, che tra l'altro Ruth, la bisnonna di David Amelech, lei è Moabita, viene da Moab. Dice Hashem a Moshe Rabbeinu: mi raccomando, non circondate, non attaccate, non provocate Moab, perché io l'ho già promessa quella terra ai discendenti di Lot. Andiamo avanti, sempre capitolo secondo, verso 17. Hashem parla a Moshe: tu stai superando il confine di Moab, Ar, ti avvicinerai vicino a Bnei Amon. Non circondare la loro città, non provocarli, poiché non ti potrò dare la terra di Amon, perché l'ho promessa ai figli di Lot. Amon è il figlio della seconda sorella, quella più giovane, la seconda figlia di Lot. Lei si chiamava Amon, suo figlio l'ha chiamato Amon, è venuto fuori il popolo di Amon, gli Ammoniti. Ed è per questa ragione che dice Hashem ai Bnei Israele: voi quella terra non potete toccare, sempre a est di Israele, perché l'ho già data in eredità ai figli di Amon e voi non avete diritto e autorità su di essa, neanche di passarci dentro. Moshe Rabbeinu ci sta dando un insegnamento grandioso, fondamentale per i nostri giorni. In questo secondo capitolo del libro di Devarim di Deuteronomio, Moshe Rabbeinu ci sta dicendo che il popolo di Israele non era autorizzato di passare e neanche di toccare il suolo dei territori che è stato donato a un altro popolo. Sia il territorio di Seir, che appartiene a Edom, e figli di Esav, è stato dato, figli di Esau, né il territorio di Moab, che è stato dato questo territorio, terreno, ai discendenti di Lot, e né il territorio di Ammon. In questi tre paesi il popolo di Israele non ha il diritto di toccare e di passare, neanche a pagamento. Se questi popoli non accetteranno che Israele passi dalla loro terra, non si potrà fare niente, Israele non passerà dalla loro terra. Immaginiamoci adesso, Am Israel, 40 anni nel deserto, 210 anni schiavitù, riceve la Torah sulla montagna di Sinai, viene eletto come popolo scelto. Dopo tutte queste grandi eventi, episodi di Am Israel, avrei potuto pensare, avrei giustamente detto, Hashem è il padrone del mondo, lui ha dato la terra a questo popolo, ebbene, se Israele deve passare da queste terre per entrare in Israele, posso capire che loro, che Hashem dice, chiedete in maniera pacifica, fate fare, non facciamo litigi, non provocazione, eccetera, ok. Però, non si capisce come mai Hashem e Moshe Rabbeinu danno così tanta importanza ai proprietari legittimi che abitano in questi paesi, fino al punto che Israele non può andare lì senza permesso, che se passa di lì deve comprare, mangiare e bere, che deve rispettare il luogo dove passa e il proprietario di questo luogo. Come mai tutti questi dettagli, tutte queste condizioni, tutte queste difficoltà, a proposito di passare in una terra straniera, dovevano solamente passare? E Hashem non gli era permesso. Oggigiorno, per esempio, Israele ha fatto un accordo di usare lo spazio aereo dell'Arabia Saudita per un eventuale attacco in Iran. L'Arabia Saudita, che non è il più grande amico di Israele, anzi tutt'altro, ha permesso a Israele di volare sopra. Ha detto, prego, a me non mi disturbi, sei solo di passaggio. Bechavot si dice. Per cui è normale se uno solamente passa, non tocca niente, non dà fastidio a niente, non c'è nessuna ragione che gli abitanti del luogo non ti lasciano passare. E invece no. E invece Ammon, Moab e Edom dicono a Israele, niente, qua di qua non passi. Israele, il popolo santo, aveva la Torah, aveva il tabernacolo, doveva entrare in Israele, doveva fare un grande giro per non toccare questi terreni di questi popoli, e nonostante tutte queste cose, queste difficoltà, Hashem, diciamo, c'era bene di riferire al popolo, se loro non vi lasceranno entrare, voi non ci potrete entrare, neanche passare. E cosa impariamo da questo? Ci dice Moshe Rabbeinu, guardate, una terra che non vi appartiene, non vi lascio neanche passarci sopra. Quella terra è stata data a qualcun altro. La terra di Israele invece, siccome sarà vostra e verrà divisa secondo le 12 tribù, viene allora Moshe Rabbeinu a dirci, guardate, ricordatevi che quello che è vostro è vostro, e quello che non è vostro non potete neanche sfiorarlo. Così come voi non potete sfiorare quelle terre, se non vi danno il permesso, dovete ricordarvi che solo ciò che vi è stato dato a voi, voi potete abitare. È vostro legittimo. Per questa ragione Moshe Rabbeinu, dicono i commentatori, è talmente severo nel non lasciar passare il popolo di Israele in terreni stranieri, in terre straniere, in paesi altrui, per far capire quanto la Torah è severa nel vietare di appropriarsi di una terra che non è tua. E allora, se la Torah è così severa, che non ci lascia neanche passare e toccare il suolo di queste terre? E poi la Torah ci dice, vi ho dato la terra di Israele, già da Avramo Avino ci ha detto, alla tua discendenza darò questa terra. 3 volte dice Avramo Avino questo. Tutto questo cosa vuole dire? Che se Hashem ha detto che la terra di Israele appartiene al popolo di Israele, che loro lo possono conquistare e occupare, questo vuole dire che noi non stiamo rubando la terra da nessuno. Noi siamo, non siamo dei ladri, non abbiamo violato nessun diritto internazionale. Può venire l'Europa, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, la Corte di Giustizia Internazionale, ICG, tutti i paesi arabi messi insieme e decretare che Israele è uno stato di apartheid, è uno stato che occupa una terra di popoli stranieri, è uno stato che ha annesso dei terreni che non sono suoi, dal 67. Ebbene, a quel punto lì, l'unica vera risposta è aprire il nostro libro di Costituzione, dove è scritta la Costituzione del popolo di Israele, che è la Torah. Far vedere come noi ci comportiamo verso terreni, verso terre straniere che appartengono ad altri popoli. Quanto noi siamo severi neanche di sfiorare questi terreni e di non prendere niente. Per cui, a maggior ragione, quanto è legittimo la terra di Israele che Hashem ci ha dato ad Am Israel in totale controllo e ci ha detto questa è la vostra terra. Il problema è che ci si vergogna di aprire la Torah. E se il mondo ci accusa di essere dei ladri e si risponde con la Torah, allora molti dicono, ah, ma suona troppo biblico, troppo spirituale, il mondo non lo accetterà, è una cosa opinabile, e si cerca di trovare altre risposte in altre maniere, razionalizzando, spiegando, alla fine non c'è risposta e non c'è spiegazione. O è la Torah, o veramente noi siamo dei ladri. Noi occupiamo delle terre di altri popoli. Se noi ci vogliamo staccare dalla Torah, non abbiamo nessuna legittimazione sulla terra di Israele. Ho raccontato questa storia una volta, molto importante. Una volta in aereo si siede un grande scrittore, Amos Oz, famoso romanziere in Israele, vicino a un suo amico d'infanzia, un arabo israeliano, che lui conosceva molto bene. A un certo punto lo scrittore israeliano si gira al suo amico d'infanzia e dice «Ma fino a quando volete combattere, uccidere? Posiamo le armi, facciamo la pace, viviamo insieme come fratelli. Perché non vi rassegnate? Cosa serve questa eterna lotta?» L'arabo israeliano, amico d'infanzia di Amos, dello scrittore israeliano, gli dice c'è ragione, veramente non se ne può più, è una guerra persa. Però devo dirti una cosa, che c'era un momento, quando mi trovavo in prigione in Israele, che io stavo per mollare la lotta armata contro lo Stato di Israele, contro il furto che Israele ha derubato i nostri terreni, ma c'è stato un evento che mi ha fatto cambiare idea. Ti diciamo, lo scrittore israeliano, raccontami cosa hai fatto, cosa è successo. Dice, ero in prigione il giorno durante la festa di Pesach. Io so che gli ebrei non mangiano pane lievitato durante Pesach. E mentre ero lì in prigione, ho guardato dalla piccola finestrella che c'era nella mia cella, ho visto il guardiano del nostro piano, che si mangiava un panino durante Pesach, e io mi sono detto, ma scusa, Passò in mezzo a Pesach, che è sorte per gli ebrei, e si è veramente vietato di mangiare pane e tutti i cibi lievitati. Come fa questo a fare questo? A comportarsi in questa maniera? Allora l'arabo ha detto, ho capito, gli ebrei vogliono modernizzarsi, vogliono trasformare l'identità del popolo di Israele, vogliono staccarsi dalla Torah, non vogliono più così essere legati a questa etichetta Torah, una cosa antiquariata, la considerano i sionisti laici. Allora l'arabo, diciamo, lo scrittore israeliano, guarda, stavo quasi per mollare tutto, ma quando ho visto il guardiano ebreo durante Pesach mangiare un panino, il pane che per voi è gravissimo, morte dal cielo, Careb, che lo mangia. In quel momento ho preso conforto, ho preso coraggio e mi sono detto questo. Tutto il potere che hanno gli ebrei per pretendere che la terra di Israele è loro e per vincere miracolosamente tutte le guerre e riuscire a disinnescare la stragrande maggioranza degli attentati, questa è la mano di Dio. Perché Dio ha detto che Israele appartiene agli ebrei, allora ogni volta noi perdiamo le guerre e non riusciamo a fare niente, perché veramente vuol dire che questa è proprio la loro terra. Ma questo solamente se gli ebrei sono attaccati alla Torah e alle tradizioni. E se loro sono attaccati alla Torah, loro possono legittimare che la Torah appartiene, che Israele appartiene a loro, perché così è scritto nella Torah. E loro rispettano la Torah, loro osservano quello che è scritto nella Torah. Ma se gli ebrei non osservano più la Torah e mangiano il pane durante Pesach e vogliono cambiare la loro identità e vogliono staccarsi dalla Torah, a questo punto se loro si staccano dalla Torah non hanno più base, fondamenta di pretendere la terra di Israele. E dici, caro mio amico Amos Oz, quando io ho visto questo con i miei occhi mangiare così, ho detto, fino a questo momento stavo per mollare tutto e per assegnarmi che Israele appartiene agli ebrei. Ma se gli ebrei mangiano il pane durante Pesach, ho capito che forse non ce la potremo fare. Ho capito che loro non avranno futuro, non avranno fondamenta di pretendere che loro, perché loro stessi non la osservano. E qua noi impariamo un insegnamento grandioso. Possiamo dare tante risposte. La vera risposta è che Hashem ha detto a Avraham Avinu, Israele appartiene ai tuoi figli. E l'ha ripetuto a Yitzhak e a Yaakov. E l'ha ripetuto quando sono usciti dall'Egitto. La nostra vera base, la nostra unica e vera risposta è questa. Fino al punto che Moshe Rabbeinu enfatizza una terra che non è vostra, voi neanche ci passate sopra. E se per caso loro vedranno permesso, dovrete comprare da mangiare e bere. Il popolo di Israele poteva dire, ma noi siamo il popolo scelto. Noi stiamo viaggiando nel deserto 40 anni, ma noi abbiamo qui la Torah, abbiamo il tabernacolo con noi, abbiamo la Shekinah, abbiamo Dio che ci accompagna, ma va là, ma è passare, solamente passare, cosa vuoi che sia? No. Sarò severissimo a dimostrare che ciò che non vi appartiene neanche lo potete sfiorare. Questo per dimostrare che ciò che non solo voi toccherete e passerete, ma proprio prendete possesso di questo, che è la terra di Israele, la terra santa. Questo vuol dire che è vostro legittimo al 100%. Questo ci spiega anche il perché Moshe Rabbeinu ripete lo stesso concetto 3 volte e sappiamo che nella Torah ogni lettera è calcolata. Una parola ha un significato enorme. E qui vediamo non una parola, ma tante parole spese e ripetute per dire esattamente la stessa cosa. Prima su Seir non potete entrare, non ci potete passare. Poi su Moav e poi su Amon. La Torah ripete 3 volte la stessa cosa e potrebbe sembrare superfluo, ripetitivo. La risposta non è superfluo e non è inutile. La Torah ci sta dicendo una cosa molto chiara. Sono severissimo nel toccare una terra straniera. Sono molto, molto attento. Ed è per questo che la Torah ci dice la stessa cosa 3 volte, per farci capire quanto Hashem è preciso nel non sconfinare nella terra di un altro, nella proprietà di un altro. Aggiungiamo un altro punto sempre inerente a questo. Subito dopo la citazione di questi tre popoli che ama Israele, che Israele non poteva calpestare la loro terra, troviamo sempre nel secondo capitolo versi 26-31. Guarda, ho dato nelle tue mani Sihon, re di Heshbon, Haemori. Ho dato nelle tue mani la sua terra, vai, eredita la sua terra, provocalo e fai la guerra con lui e prendi la sua terra. Poi troviamo che Moshe Rabbeinu dice: ho mandato dei messaggeri dal deserto a Sihon dicendo: parole di pace, posso passare dalla tua terra, non voglio niente, voglio solo passare, non andrò a destra, non andrò a sinistra, comprerò del mangiare, comprerò da bere. Così come ho fatto con i figli di Esav, che si trovano a Seir, e Moaviti, per cui, per favore, lasciami passare solamente calpestare la tua terra. Sihon non accetta. Esce fuori con tutto il suo popolo e dice: se volete entrare qua dentro, dovrete passare sul mio corpo, dovrete vincere la guerra. E così Bene Israel scavalcano l'ostacolo e lo aggirano. E qui c'è qualcosa che non si capisce in questo verso. Mentre nei primi tre casi di Seir, di Moab e di Ammon, vediamo come Hashem è severissimo: guai se passerete, guai se entrerete senza permesso, dovete comprare da mangiare. Poi nel quarto caso di Sihon, Hashem dice a Moshe Rabbeinu: vai a prendere la sua terra, vai a provocarlo, vai a fargli la guerra e conquista. Cosa fa? Ci racconta la Pasha che Moshe Rabbeinu manda dei messaggeri di pace. Noi siamo tuoi amici, noi non vogliamo conquistarti. Come non vogliamo conquistarti? Il Pasuk dice chiaramente che Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu: vai e conquista la sua terra. Cosa vuol dire non vogliamo conquistarti? Sì che lo vuoi conquistare. E qui bisogna capire come mai Moshe Rabbeinu manda dei messaggeri dicendo: noi non vogliamo fare la guerra, e Hashem gli dice: vai a conquistare quella terra, te l'ho data a te, e tua, provocalo e prendili la terra. Sembrerebbe una cosa un po' strana, controsenso. Dice il Midrash: cosa sarebbe successo se Sihon, invece di fare lo stupido e di essere così orgoglioso di se stesso, di vincere la guerra, e invece di combattere contro Israele, avrebbe accettato il passaggio, avrebbe deciso e voluto fare la pace con Israele? Moshe Rabbeinu gli manda dei messaggeri di pace e li poteva accettare, meno male che non li ha accettati. Ebbene, ma è strano che Hashem ti dice: vai a conquistarlo, e lui manda i messaggeri di pace. Cosa ci dice allora la Torah qui a proposito di questo? Sihon rifiuta di far passare gli ebrei. A quel punto gli ebrei fanno la guerra contro di lui e conquistano le sue terre. Ma Hashem aveva già detto di conquistarlo, e invece loro mandano messaggeri di pace. Spiega a questo punto Don Isaac Abravanel, grande commentatore di origine prima spagnola e poi italiana, che in realtà questi versi non sono scritti in ordine cronologico, ovvero che Moshe Rabbeinu aveva mandato prima i messaggeri di pace e poi dopo Hashem viene e dice: non fare pace con loro, devi combatterli. In altre parole, non c'è ordine cronologico nella Torah. Noi lo sappiamo già che non è scritto in ordine cronologico, però rimane la domanda: cosa vuol dire? Strano, cronologico no? Com'è possibile che prima Moshe Rabbeinu dice: pace e poi dopo fa la guerra. Hashem ti dice di fare la guerra e tu proponi la pace. Un po' strano tutto questo. Ebbene, vi devo citare un Midrash per capire questo punto e poi dedurremo un altro secondo insegnamento a questo proposito. Dice il Midrash Tanhuma sulla parasha di Chukat 22, è scritto nel Pasuk: Sur mira va se tov, bakke shalom verotfeo. Il Midrash dice, basandosi su questo verso nei Tehilim, allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e rincorrila. Cosa vuol dire cerca la pace e rincorrila? Sulle altre mitzvot non troviamo che la Torah è così attenta che noi dobbiamo rincorrere. Anzi, troviamo che alcune mitzvot si possono fare in maniera casuale. Se ti capita non le fai, non devi cercarle. Se vedi un nido dove c'è un uccello e vuoi prendere l'uovo, devi mandare via la mamma e poi prendere l'uovo. La Torah dice, chi careca anzi por, se capiterà che di vedere un nido, non devi cercarlo, se ti capita. Quando la Torah parla di restituire, di aiutare il toro di un amico, la Torah ci dice, quando tu incontrerai il toro del tuo nemico, la Torah dice, non sei obbligato di cercare il toro del tuo nemico e aiutarlo. Se ti capiterà di incontrare il toro, devi aiutarlo. E così c'è scritto chi tachbor, chi tifzor, quando taglierai la frutta dal tuo albero, quando farai quello, sempre chi, quando tu farai questo, quando farai quello. Per cui le mitzvot, la Torah non ci impone di farle, proprio se ci capita l'occasione possiamo fare, riceviamo ricompensa. Ma dice il Midrash qua, quando si parla di una sola cosa, non bisogna avere ritardi, rimandi, farla in maniera secondaria. Quando si parla di pace, bisogna farla col massimo. Ecco perché dice la Torah, Bakke shalom verotfeo, la pace la devi cercare, la devi rincorrere. Per cui, mentre molte mitzvot, se ti capitano le fai, se no non devi farle, quando si tratta di pace, è diverso, lo devi cercare, lo devi rincorrere, devi persistere. Per cui le altre mitzvot se ti capitano bene, se no va bene, non è successo niente. Mentre la pace non è se ti capita bene, se no no, devi cercarla, devi trovarla. Così hanno fatto Israele. Hashem gli ha detto, andate a conquistare Sihon. Bene, Israele non vanno a conquistare Sihon. Prima cercano di fare la pace, prima cercano di non fare una guerra, perché Israele non amano la guerra, è un popolo di pace. Ci provano con le buone, ma scelgono di fare la guerra, di conquistare la sua terra. Israele comunque esita e preferisce di no. Gli offre un trattato di pace che Sihon nega e rifiuta in maniera totale. A quel punto Bene Israele si sentono in dovere di combattere, vanno e distruggono completamente Sihon. Tutto questo cosa ci viene a insegnare? Questa storia di Sihon che ci racconta qua Moshe Rabbeinu. Ti dice la Torah, ogni qualvolta puoi cercare una strada pacifica, hai il dovere di provarla. Israele ci prova, dice a Sihon, volete fare la pace? Ci lasciate passare dalla vostra terra? Ci provano. E cosa succede in questo caso? Sihon risponde con le armi. Israele dice, va bene, vuoi combattere? Tu sei un nemico, tu vuoi farmi del male? Io non ti lascio lì. Io ti vengo a combattere. Hashem ha fatto un grande miracolo, sappiamo, dice Rashi, ha fatto uscire tutti gli uomini dalle loro città. Ha detto, inutile che io faccio faticare bene Israele, andare nelle città, uccidere, a fare. Li ha fatto uscire fuori, gli ha fatto perdere la guerra. E Israele ha potuto conquistare Sihon con una facilità incredibile. Tutto questo cosa vuole dire? Ci viene a insegnare questo, che Am Israele ha il dovere di provare sempre la pace, ha il dovere di rispettare le terre altrui, ha il dovere di provare sempre una strada pacifica, ma se sa che ha a che fare con un popolo che ti odia, che ti vuole distruggere, ti vuole annientare, Israele ha il dovere di fare la guerra e di eliminare questo pericolo. Quando qualche settimana fa la nave turca voleva forzare il blocco navale, Israele ha chiesto in maniera pacifica: per favore venite a Ashdod e portiamo via terra gli aiuti umanitari. La nave ha rifiutato. Dopo tanti avvisi ha continuato verso Gaza. A quel punto i comando israeliani hanno dovuto intervenire con le buone e cattive, e prima ancora di rendersi conto che lì non stavano sulla nave dei pacifisti, ma erano dei pacifinti, armati di tanto di coltelli e di stranghe, di bastoni, di armi da strada, sono stati aggrediti e hanno iniziato a rischiare la propria vita e hanno dovuto rispondere col fuoco. E sono morte 9 persone. E il mondo intero già accusa Israele, non sono uno stato di pace, Israele occupa dei territori derubandoli, falsi. E purtroppo Israele, con il solito complesso, sempre col complesso di colpa, invece di dire al mondo la verità, ma sì, ma qua, ma lì, ma qua, ma perché, Israele dice: ma voi riconoscete il Vecchio Testamento, sia l'Islam che i cristiani, aprite Deuteronomio, aprite prima di tutto la Genesi e vedete come Hashem ha promesso la terra di Israele a Israele e ai discendenti di Abramo Avino. E poi aprite Deuteronomio e vedete come Moshe Rabbeinu ci dice come dobbiamo comportarci con i popoli, con le terre straniere. E guardate cosa ci dice Moshe Rabbeinu a proposito di Sihon, che Hashem ha detto di conquistarla subito e lui invece ci prova con le buone e prova a fare pace. E se Sihon avesse accettato, prego facciamo la pace, Moshe non avrebbe potuto mettere in atto il piano di Hashem di conquistare Sihon. Per cui ci è andata bene, Moshe avrebbe potuto rischiare molto. Ma la pace non ha prezzo. La pace non è una cosa che se la ti capita come una mitzvah, quella la devi cercare. La devi cercare in tutte le maniere, la devi trovare. E Ben Israele anche l'hanno cercata. E Ben Israele, anche il popolo di Israele oggi, anche la cerca in tutte le maniere. Ma quando poi ti rendi conto che quello non vuole la pace, hai il diritto di combatterlo ed eliminarlo, perché quello è una mina. Se la nave turca avrebbe superato il blocco navale e sarebbe arrivato a Gaza, non sarebbero arrivati solamente aiuti umanitari, ma avrebbero legittimato un porto internazionale in territorio dei nostri nemici. E su questo porto gli iraniani ci avrebbero costruito e portato tutte le armi possibili e immaginabili di cancellamento dello Stato di Israele e di Am Israel, e avrebbero causato morti di innocenti, tanti innocenti. E la Torah ci dice: attenzione, Sihon è un nemico, ti dico di combatterlo. Moshe prova a fare la pace, ma come si rende conto che non funziona, che non vuole la pace, non rimane passivo, lo combatte e lo elimina. Noi proviamo a fare la pace, ma se non vogliono fare la pace abbiamo il dovere di combattere e eliminare il pericolo, in modo che persone innocenti non debbano soffrire e non debbano rischiare la loro vita. Cari amici, ricordiamoci, l'unica vera risposta, perfino gli arabi lo sanno, finché noi siamo attaccati alla Torah, non siamo attaccati alle origini, non possono farci niente, perché la Torah dice chiaramente che Israele appartiene a Israele. Ma quando noi rischiamo di staccarci, quando noi vogliamo fare furbi, quando noi mangiamo Hametz di Pesach, quando noi vogliamo razionalizzare con tanti bei ragionamenti ma non diciamo la vera verità, cosa dice la Torah? Che tutto il mondo rispetta la Torah, allora che imparano a rispettare anche quei versi che dicono che la terra appartiene a Israele, allora potremo veramente smettere di nasconderci, di vergognarci di qualcosa che è nostro. E potremmo dire a voce alta: Hashem ha costruito il mondo, Hashem ha deciso a chi dare la terra di Israele, e prima che gli ebrei arrivassero in Israele ci ha messo dei popoli in maniera temporanea, in modo che la terra non fosse arida e disabitata, solo per fare un servizio a Israele ha messo questi popoli. Ebbene, tutto questo l'ha fatto per Israele, per togliere questi popoli e dare Israele ai veri proprietari. L'unica vera risposta, ricordiamoci, è la Torah. E quando c'è, quando si aprono i versi, tutto il mondo abbassa la testa e dice: avete ragione. Speriamo, cari amici, di arrivare presto ai giorni in cui tutto il mondo vedrà la verità. Tutto il mondo vedrà chi è il vero proprietario dell'Israele. Tutto il mondo rispetterà e amerà Israele e lo aiuterà nella sua missione spirituale. Speriamo presto nei nostri giorni. Bimera, beameno, amen.